riguarda la questione ambientale, è evidente che le posizioni di Biden sono sostanzialmente diverse rispetto a quelle di Trump, ma Biden si troverà di fronte a scelte non facili, in quanto dovrà in qualche maniera conciliare ciò che non è facilmente conciliabile, ovvero il rispetto di norme rigorose per quello che riguarda la tutela dell'ambiente, ma anche la tutela dei posti di lavoro e della competitività del sistema economico statunitense.
Professore, da quale parte sociale potrebbe ricevere più pressioni?
Una parte di quegli elettori che hanno abbandonato Trump e che hanno votato per Biden, sto parlando della classe operaia, della piccola borghesia americana, che è quella che potrebbe essere più duramente colpita da norme a tutela dell'ambiente, che però ridurrebbero inevitabilmente la competitività delle produzioni americane rispetto a quelle, per esempio, cinesi.
Professore, le scelte che gli Stati Uniti adesso faranno sul fronte del Pacifico, dove si è compattato questo grande spazio commerciale guidato dalla Cina, che va da paesi del sud-est asiatico fino all'Australia, ecco, le scelte che la nuova amministrazione statunitense farà sulle sponde del Pacifico, diciamo così, ricadranno anche sulle relazioni dell'Unione Europea, giusto?
La competizione con la Cina, che ha spostato ovviamente l'asse dell'interesse americano dall'Atlantico verso il Pacifico, è l'altro elemento che evidentemente crea un contrasto con alcuni paesi, in particolare dell'Unione Europea, e che non sarà facilmente risolvibile e risolto con l'avvento dell'amministrazione Biden, il che, e chiudo, ha anche evidenti conseguenze rispetto appunto al discorso del ritorno di un approccio autenticamente favorevole al multilateralismo.
Professore, i periodi storici sono sempre complessi e difficili, ma in passato un momento simile in cui le difficoltà sono proprie non solo del territorio che corrisponde oggi all'Unione Europea o degli Stati Uniti, ma di entrambi i fronti, c'è crisi sociale, sanitaria, economica.
Certo, c'è una crisi che tocca entrambe le sponde dell'Atlantico, evidentemente con caratteristiche diverse. L'economia americana, fino all'avvento, diciamo così, della crisi Covid, e anche, devo dire, in una prima fase dopo il passaggio della prima ondata, aveva mostrato segni forti di ripresa, di dinamicità, ben diversa in questo rispetto ai sistemi economici europei. Però è innegabile che su entrambe le sponde dell'Atlantico vi sia una profonda crisi, che è anche crisi in ultima istanza di valori, capacità di autoriconoscimento, di riconoscimento del proprio passato e di definizione di una vision, come la chiamano negli Stati Uniti, per quello che riguarda il futuro. E questo evidentemente mette in crisi tutto l'Occidente sulle due sponde dell'Atlantico rispetto all'estremo oriente, rispetto invece a quella che è la situazione economica e non solo economica della Repubblica Popolare Cinese. E questo sarà il vero tema nei prossimi mesi e durante tutto il mandato di questa prima presidenza Biden.
Professore, da storico delle relazioni internazionali, in questo momento l'Occidente, quindi le due sponde dell'Atlantico, sono chiamati a rinnovare le relazioni, a riportarle su un dialogo, come si legge da tutte le parti, ma forse anche a inventare nuove categorie, perché la pandemia è stato un evento, è stato come se fosse passato, ma ancora ci siamo in pieno, comunque è un evento epocale.
Certamente sì, è un evento epocale che rimette in gioco e rimette in crisi e mette in crisi alcuni assunti, alcuni presupposti che apparivano consolidati e quasi inossidabili, per così dire. Pensiamo soltanto a un aspetto: tutti noi fino a un anno fa davamo per scontato che praticamente su scala globale fosse libero il transito, la possibilità di viaggiare, di spostarci per ragioni turistiche, per ragioni personali, professionali, eccetera. Oggi questa assoluta, pressoché assoluta libertà è messa profondamente in discussione, subisce dei limiti forti, e non parlo neppure evidentemente delle conseguenze che la pandemia da Covid ha avuto e continua ad avere non solo sul piano economico, ma sul piano della nostra vita sociale, della vita individuale, della vita di relazione.
Ecco, professore, parliamo di leader politici, perché sappiamo che ci sono gli Sherpa, sappiamo che ci sono le relazioni relazioni concertate a tantissimi livelli, ma poi una dimensione umana di scambio, di contatto bilaterale, di chiacchierata anche tra grandi leader per sciogliere alcune tensioni, per risolvere alcuni nodi. Anche lì l'incontro personale non è importante in diplomazia?
Lo è sempre stato l'incontro personale, le caratteristiche individuali, le caratteristiche caratteriali, la capacità empatica dei leader, la loro capacità di esercitare leadership, il loro carisma, sono sempre stati degli elementi fondanti delle relazioni internazionali. Debbo constatare che oggi, dal punto di vista della qualità della leadership, non mi pare, e non parlo soltanto dell'Occidente, che vi siano leadership e leader particolarmente dotati o che si distinguano sulla scena internazionale. Oggi il leader, molto spesso, più che leading person, cioè più che persona che conduce, leader poi significa questo in inglese, molto spesso è semplicemente led, cioè è trascinato e condotto, per esempio, che ne so, dai sondaggi d'opinione, da quelle che sono da quello che viene definito il sentiment, quindi no, il senso collettivo delle cose o presunto tale, e quindi non ha capacità di visione, di programmazione a lunga scadenza, perde anche quella capacità poi di relazione con gli altri, perché finisce con l'essere pesantemente condizionato da quelli che sono gli elementi che ho appena citato, al fine di non perdere consenso, no? Il consenso di breve periodo è diventata la prima preoccupazione, spesso l'unica preoccupazione, di molta parte della classe politica in Occidente.
Quindi questo dovrebbe essere, come dire, una categoria da rinnovare, da riscoprire, una dimensione anche di spessore dei leader nel post pandemia, giusto?
Credo che appaia evidente a tutti come la crisi che attraversa in particolare l'Occidente sulle due sponde dell'Atlantico in paesi diversi sia anche una crisi di classi dirigenti. Questo mi pare particolarmente evidente in alcuni paesi, tra cui, ahimè, il nostro. Non è peraltro cosa nuova se parliamo dell'Italia. Ricordo che il Machiavelli individuava nelle deficienze delle allora classi dirigenti italiane una delle ragioni, se non la ragione fondamentale, di quella drammatica crisi che attraversò il nostro paese tra l'ultimo scorcio del 400 e l'inizio del XVI secolo. Mi pare che la storia, ahimè, tristemente si ripeta, e forse, come è stato scritto e detto, si ripeta in farsa.
E il populismo non ha costituito una svolta?
Il populismo è l'espressione dei tempi, a prescindere dal fatto che è difficile includere in un'unica categoria, spesso anche mal definita, quella appunto del populismo, fenomeni, partiti, movimenti che hanno poi delle forti caratterizzazioni nazionali, locali. Indubbiamente il fenomeno cosiddetto populista, ammesso che in esso riusciamo a far rientrare appunto gruppi, movimenti, partiti diversi distribuiti al di qua e al di là dell'Oceano Atlantico, penso per esempio all'America Latina, è in qualche modo una risposta a quella ricerca a volte disperata di identità, di radici, di valori, che è stato detto e scritto più volte, a mio avviso correttamente, la risposta o comunque l'altra faccia, la conseguenza pressoché inevitabile dei cosiddetti processi di globalizzazione, quindi di perdita di identità, di appunto sfumatura delle progressiva delle differenze che però caratterizzano l'individuo e che sono una delle domande fondamentali dell'individuo in quanto essere politico. Chi sono? Questa è la domanda fondamentale a cui poi la politica dovrebbe dare una risposta. I movimenti, partiti populisti spesso offrono una risposta, magari non soddisfacente o magari non soddisfacente per tutti, a questa domanda, andando a ricercare delle reali o presunte radici identitarie.